toc, è permesso? Buongiorno, sono Don Giuseppe. Eccoci di nuovo insieme in questa oretta pomeridiana. Come va? State tutti bene? Allora, coraggio, vi voglio tutti riuniti intorno alla tavola, oppure seduti sui divani nel salotto. Magari potreste essere anche tutti insieme nella stanza dei giochi, perché tante case hanno la camera dei giochi. Siamo insieme in questa oretta pomeridiana, in questo giovedì, ultima settimana prima della grande settimana santa che ci mette nella celebrazione della Pasqua, e vorrei con voi passare questo ultimo momento di questa settimana, perché domani poi alle 3, sapete, c'è la Via Crucis, quindi l'invito a unirsi con la Via Crucis. A proposito, avete preparato tutte le croci delle stazioni della Via Crucis? Provate ad andare a vedere se le trovate, magari disegnate sui fogli. Ecco, vorrei passare con voi questa oretta, ultima di questa settimana, riempiendola davvero di una parola ricca, la parola del Signore, come ogni giorno siamo chiamati a fare. E poi la storia di un santo, e poi la fiaba che voglio raccontare ai vostri figli, voi ragazzi ci siete, piccoli, grandi. Dedichiamo un po' di tempo alla nostra fantasia, creando una storia fantastica. Questa ci insegna tante belle cose. E poi un breve messaggio alla mamma e al papà, agli sposi, ai mariti e alle mogli. Una chicca per la coppia, bisogna sostenere anche le nostre coppie che sono il pilastro delle nostre famiglie. E quindi concluderemo con la preghiera finale, la comunione spirituale e la preghiera per i nostri cari defunti. Bene, allora mi sembra di vedervi già tutti riuniti insieme attorno alla tavola, oppure magari avete tirato fuori la Bibbia, spero. Questi segni che vi ho illustrato in questi giorni e che dovrebbero prepararci un po' a vivere una settimana santa in famiglia, una Pasqua familiare, appunto. La Bibbia, il crocifisso, la candela, il lume acceso, e poi vedremo oggi cosa mettere. Facciamo allora un attimo di silenzio per predisporci ad ascoltare la parola del Vangelo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Così, carissimi tutti, papà, mamma, figli, nonni, famiglia cara, si conclude il capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, che ci ha visto raccolti in questa settimana attorno a queste ripetute critiche che i giudei fanno a Gesù. C'è un contenzioso continuo, un discutere con Gesù, perché lui continua a rivelarsi per quello che è: io sono la luce del mondo, chi ascolta le mie parole non camminerà nelle tenebre, io sono venuto dal Padre. Continua Gesù a dare una rivelazione di sé per giustificare anche quello che lui fa. I gesti e i miracoli che ha compiuto sono soltanto per manifestare le opere del Padre, le parole che dice sono per manifestare le parole del Padre. Ma i giudei, gli scribi e farisei, i suoi oppositori, non ci credono, non lo accolgono. È il dramma dell'incredulità, che continuamente viene innalzata da una critica dopo l'altra. Adesso qui Gesù, per esempio, fa un'affermazione molto forte. Dice: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Quando Gesù inizia dicendo in verità vi dico, è come se facesse un giuramento solenne. Guardate, la mia parola, se l'accogliete, se la mettete in pratica, non vi farà morire, non vedrà la morte in eterno, non vi farà sperimentare la morte. E i suoi oppositori, i giudei, lo capiscono perfettamente, ma non lo accettano. E gli dicono: ma come? Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche Abramo, il fondatore del popolo di Israele, vissuto 1800 anni prima di Cristo, il grande padre Abramo, è morto. I profeti sono morti e tu dici: chi semplicemente ascolta, crede alla mia parola e la mette in pratica non sperimenterà mai la morte, non morirà mai in eterno? Ma dico, ma tu chi credi di essere? Chi credi di essere? Ecco, i giudei interpretano le affermazioni di Gesù come un atto di orgoglio, di superbia di Gesù. Anzi, dicono che Gesù, proprio perché afferma queste cose, è un indemoniato. Ora sappiamo che sei indemoniato, cioè addirittura sei colui che si oppone a Dio. E lui, Gesù, ha appena finito di dire: ma guardate che io sono Dio, sono il suo figlio mandato dal Padre. E loro dicono: no, sei un indemoniato, tutti sono morti, anche Abramo, anche i profeti, e tu chi credi di essere? E Gesù cerca di spiegare loro: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Ma io non sono qui per vantarmi, per glorificare me, come noi che siamo così fragili. Eppure, pensate a quello che sta succedendo col virus invisibile, piccolissimo, che ci mette tutti in ginocchio. Siamo così fragili e noi ci gloriamo di tante cose. Pensate, quando vinciamo una partita, quando vogliamo conquistare un trofeo, quando vogliamo dire: sono stato più furbo di te perché ho fatto più soldi di te, eccetera eccetera. Lui, che ha compiuto i miracoli, che veramente il figlio del Padre, potrebbe anche gloriarsi, dice: no, io non mi glorio, perché quello che faccio è per la gloria del Padre. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio e voi non lo conoscete. Io invece lo conosco. Ma io non lo faccio per glorificare me stesso, ma per glorificare il Padre mio. Anzi, dice Gesù, Abramo, il capostipite del popolo di Israele, il fondatore, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, anzi lo vide il mio giorno e fu pieno di gioia. E ribatte a quello che gli hanno appena criticato i suoi oppositori giudei. Chi credi di essere? Anche il nostro padre Abramo è morto. Pensi di essere più grande del nostro padre Abramo? E Gesù dice: sì, sono più grande del vostro padre Abramo, perché lui vide il mio giorno. In figura Abramo vide il giorno di Gesù ed esultò e fu pieno di gioia, perché finalmente attraverso Gesù, discendente di Abramo, perché è un ebreo come gli altri ebrei, Abramo il fondatore di tutti gli ebrei, attraverso Gesù la benedizione che Dio fece ad Abramo, per cui tutte le nazioni della terra verranno benedette in Abramo e nella sua discendenza, raggiunge la pienezza, perché attraverso tutti quelli che credono in Gesù, che sono ormai appartenenti a tutte le nazioni della terra, la benedizione di Abramo è passata attraverso Gesù a tutte le nazioni della terra. Addirittura Gesù dice: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Il mio nome, ancora una volta, è Io Sono, che è il nome stesso di Dio, quello che Dio ha rivelato di sé a Mosè nel rovetto ardente sul monte Sinai. E ragazzi, chiedete ai genitori che vi facciano vedere il cartone animato del principe d'Egitto, così riscoprite un po' tutta la storia di Mosè e il nome di Dio, Io Sono. Insomma, Gesù in tutti i modi, facendo riferimento a tutta la storia ebraica, a tutta la storia della salvezza, a tutto quello che gli ebrei potevano conoscere proprio, anzi gli scribi e i farisei conoscevano perfettamente le scritture, dice: guardate, si parla proprio di me, che sono il mandato del Padre, colui che ha la stessa vita di Dio, colui che è Dio come il Padre, io sono. Ma non lo vogliono accettare. È il dramma dell'incredulità. È il dramma del peccato che rifiuta Gesù. Il peccato di chi rimane chiuso nei propri schemi mentali e ha chiuso Dio in certe categorie, in certi schemi, cioè Dio è così, così, così. Uno che viene e dice altre cose che non corrispondono a quello che penso io di Dio, è un falso, è un mentitore, è da scartare. E Gesù è da scartare, anzi è un indemoniato. L'opposto di Dio. E la conclusione di tutta questa discussione quale sarà? Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Quelle pietre che poco fa avevano preso nelle mani per lapidare e uccidere la donna adultera, davanti alla quale Gesù invece li ha invitati a riflettere se anche loro non avessero commesso i peccati. Allora tutti riconobbero di essere peccatori e le lasciarono cadere. E Gesù perdonò la donna adultera: vai d'ora in poi non peccare più. Adesso le riprendono per gettarle addosso a Gesù. È il rifiuto di Gesù. Questo è il peccato fondamentale. Il peccato più grande è non credere a Gesù, non fidarsi di lui, non credere che Gesù è il figlio di Dio mandato sulla terra dal Padre per salvarci, non credere a lui che è innalzato sulla croce, quando vi ho fatto fare i crocifissi, no? Non credere che Gesù, morto in croce per noi, è la manifestazione piena dell'amore di Dio per noi e quindi è la gloria del Padre, è la gloria anche di Gesù, è la nostra salvezza. Non credere che Gesù è Dio, questo è il peccato che lo rifiuta. Questi sono i sassi che lanciamo contro Gesù. Allora, carissimi tutti, famiglia, papà, mamma, figli, nonni, zii, zie, riconosciamo oggi i nostri peccati, che sono come i sassi che quelle persone volevano lanciare contro Gesù. Quanti ancora rifiutano di credere a Gesù, di credere alla sua parola, di osservare la sua parola, di fare della sua parola il vademecum della propria vita, fare in modo che la bussola della propria vita sia costantemente la sua parola, cioè ogni pensiero, ogni azione, ogni gesto sia ispirato dalla parola di Gesù, e quindi sentire dentro di noi che non si muore più, che si vive in compagnia di Gesù, e vivendo in comunione di Gesù faremo la comunione spirituale adesso qui in terra. Quando moriremo andremo per sempre nella comunione con Lui, non moriremo più, anche se la morte fisica ci prende, ma è solo un passaggio. Questa è la fede Ma quanti ancora non credono e quanti anche noi abbiamo a volte dubitato. A volte siamo lontani dal Signore, non pensiamo a Lui, non ascoltiamo la Sua parola, non agiamo secondo i Suoi insegnamenti, non ispiriamo le nostre scelte concrete, economiche, sociali, familiari, alle Sue indicazioni, impostiamo le famiglie senza di Lui, non preghiamo, non ascoltiamo Lui, non andiamo a messa. Quanti fratelli e sorelle vivono lontani da Lui? Sono i nostri peccati. Allora, oggi, terminato questa nostra oretta di compagnia, vi chiedo di andare nel giardino, nel cortile o davanti a casa a raccogliere dei sassi. Ma non per tirarceli addosso, no, li metteremo attorno al crocifisso, attorno alla candela, attorno alla Bibbia. Sono i nostri peccati che ci devono ricordare tutte quelle volte in cui noi non ci siamo fidati del Signore, non abbiamo creduto a Lui, non abbiamo puntato la nostra vita su di Lui. E poi ci prepariamo così al nostro esame di coscienza, e la settimana prossima, la settimana santa, faremo l'esame di coscienza e cercheremo di prepararci interiormente pentiti al perdono di Gesù che muore in croce per noi, e quindi a fare Pasqua. Mi raccomando, portiamo i nostri sassi ai piedi del crocifisso di Gesù che abbiamo realizzato qualche giorno fa. A tra poco per la storia del santo. Ancora lì in compagnia, tutti insieme? Certo, vi voglio vedere tutti insieme a orecchie aperte, ascoltare la storia di questo grande santo di oggi, 2 aprile, San Francesco da Paola. È un religioso vissuto dal 1416 al 1507, pensate, 91 anni. Oggi saranno particolarmente contenti e felici tutti gli amici calabresi, le famiglie che sono qui in mezzo a noi, che vengono dalla Calabria, hanno una venerazione per questo santo, San Francesco da Paola. Parecchi sono nati nel suo paese, a Paola appunto. Francesco è uno dei santi più amati in Calabria, dove nasce appunto a Paola nel 1416. E vorrei dare un saluto a tutti gli amici calabresi, siamo tutti uniti. Dopo una breve esperienza fra i francescani, si rifugia nei boschi facendo perdere le sue tracce. Lo ritrovano alcuni cacciatori qualche anno dopo, che viveva in modo eremitico, cioè da solo nelle caverne. La notizia si diffonde e diversi giovani, desiderosi di vita contemplativa, si uniscono a lui in modo eremitico, cioè la vita monastica dell'isolamento più totale. Si forma così il primo nucleo dell'ordine dei frati minimi. Lui si chiamerà dei frati minimi, un gradino più basso ancora dei francescani, che invece si chiamano minori. Pensate, i francescani con San Francesco si chiamano minori, ai frati minori, proprio segno di umiltà. Ma lui, Francesco da Paola, si vuole chiamare minimo, ancora più piccolo. Francesco di Paola si batte con coraggio in difesa dei poveri, angariati dai signori locali e dallo stesso re di Napoli, Ferrante d'Aragona, del quale denuncia i tanti abusi contro i poveri. Il re ricorre anche agli agguati, attentando alla sua vita, pur di metterlo a tacere, senza però riuscirci. Francesco gode fama di operatore di miracoli. E questo allora spinge il papa di allora, Sisto IV, a mandarlo in Francia a guarire il re Luigi XI, colpito da un male incurabile. L'umile fraticello obbedisce al papa e va in Francia da Luigi XVI e compie il miracolo di guarire il re, ma non dal male fisico, ma da una vita di disordini, da una vita di immoralità, di tanti peccati, convincendolo ad accettare cristianamente il suo destino di morte, accettando la salvezza di Gesù, il crocifisso. Nonostante la vita di digiuni e di penitenze, Francesco di Paola vive fino a 91 anni e morirà il 2 aprile del 1507 in Francia, appunto, dove era andato a soccorrere e a convertire il re Luigi XI. Vedete? Anche un peccatore così grande come Luigi XI si può convertire. Per tanto grandi siano i nostri peccati, possiamo sempre convertirci e credere a Gesù. Basta ascoltare le parole del Signore dette anche da un frate o dette da un sacerdote o ascoltate dal Papa, dai Vescovi, sui social, i siti e tutto quello che noi oggi abbiamo della tecnologia. Basta ascoltare la parola del Signore. Anche noi ci convertiremo. A tra poco per la bellissima storia che ho in mente di raccontarvi. Ragazzi, preparatevi in un angolo, Sono pronto, ragazzi, per voi, bambini, bambine, ragazzi delle medie, delle superiori anche, sì, perché questa storia fa bene anche a voi. Le mamme e papà possono assentarsi un attimo, ma se vogliono origliare dietro la porta fa bene anche loro, fa bene a tutti questa storia, anche ai nonni. È la storia del gigante egoista. Ogni pomeriggio, al ritorno da scuola, i bambini andavano a giocare nel giardino del gigante. Era un giardino grande e magnifico, tappezzato di soffice erba verde. Qua e là, fra l'erba, occhieggiavano fiori bellissimi, simili a stelle. C'erano anche 12 peschi, che in primavera si coprivano di delicati boccioli color rosa e che in estate si caricavano di frutti prelibati. Le pesche. Gli uccelli, in mezzo ai rami, cantavano con tanta dolcezza che i bambini interrogavano e interrompevano i loro giochi per ascoltarli. «Come bello qua dentro!» gridavano felici l'un l'altro. Un giorno, però, il gigante tornò al suo castello. Era stato a far visita al suo amico, l'orco di Cornovaglia, e si era trattenuto da lui per 7 anni. Quando arrivò, vide i bambini che giocavano nel suo giardino. «Che cosa ci fate qui dentro?» gridò con voce tonante. «Il giardino è mio, solo mio, chiaro? Solo io posso giocarci!» E così costruì tutt'attorno un muro altissimo e affisse un cartello che diceva: «I trasgressori saranno puniti!» Era davvero un gigante molto egoista. I poveri bambini adesso non sapevano più dove andare a giocare. Provarono a giocare in strada, ma era piena di polvere e piena di sassi. Terminate le lezioni, giravano attorno al grande muro e parlavano del bellissimo giardino che c'era dall'altra parte. Com'erano felici là dentro, dicevano. Poi venne la primavera e da ogni parte ci fu un tripudio di nuovi fiori e un concerto di uccelli. Solo nel giardino del gigante egoista era ancora inverno. Gli uccelli, non vedendo i bambini, non cantavano e gli alberi si erano dimenticati di germogliare. Una volta un bel fiore fece capolino fuori dall'erba, ma appena vide il cartello scritto dal gigante egoista «I trasgressori saranno puniti», si rattristò tanto per i bambini che tornò a dormire sottoterra. Gli unici a mostrarsi contenti erano il gelo e la neve. «La primavera si è dimenticata di questo giardino», dicevano, «e noi ci abiteremo tutto l'anno». La neve coprì l'erba con il suo gran manto bianco e il gelo dipinse d'argento tutte le piante. Poi invitarono il vento del nord a stare con loro e il vento venne. Tutto impellicciato, non fece che urlare, soffiare tutto il giorno in giardino, abbattendo i comignoli tutti i giorni dell'anno. «Che posto delizioso!» disse il vento. «Perché non invitiamo anche la grandine?» Così venne anche la grandine. Per 3 ore ogni giorno continuò a battere sul tetto del castello fino a rompere quasi tutte le tegole. «Non capisco perché la primavera tardi tanto a venire», diceva il gigante egoista mentre, seduto accanto alla finestra, contemplava il suo giardino freddo e bianco. «Speriamo che il tempo cambi». Ma la primavera non venne, e neppure l'estate. L'autunno portò frutti dorati in tutti i giardini, meno che in quello del gigante. «È troppo egoista», diceva. Così laggiù regnava sempre l'inverno. Una mattina il gigante se ne stava a poltrire nel letto quando sentì una musica dolcissima. Era così dolce che credette fosse la banda del re che passava. Invece era solo un piccolo cardellino che gorgheggiava davanti alla sua finestra. Era tanto tempo che non udiva cantare un uccello nel suo giardino che gli parve la più bella musica del mondo. A un tratto la grandine cessò di martellargli sopra la testa. Il vento del nord smise di sibilare e un profumo delizioso entrò dalla finestra aperta. «È arrivata la primavera finalmente!» esclamò il gigante. Balzò giù dal letto e guardò fuori. «Che cosa vide?» Uno spettacolo meraviglioso. I bambini erano penetrati attraverso una piccola apertura che si era fatta nel muro, una crepa, e stavano seduti sui rami degli alberi che per la gioia si erano coperti di fiori. Gli uccelli volavano di qua e di là e cinguettavano felici, I fiori facevano capolino e ridevano tra l'erba verde. Era una scena d'incanto. Solo in un angolo era ancora inverno. Era l'angolo più lontano del giardino e là c'era un bambino molto piccolo. Era tanto piccolo che non riusciva ad arrivare ai rami dell'albero e gli girava intorno piangendo disperatamente. Il povero albero era ancora coperto di gelo e di neve e il vento del nord soffiava e sbuffava tra i rami. «Sali su», disse l'albero, abbassando il più possibile i rami. Ma il bimbo era troppo piccino. A quella vista il cuore del gigante si intenerì. «Come sono stato egoista», disse. «Ora capisco perché la primavera non arrivava mai. Aiuterò quel bambino a salire sull'albero, poi abbatterò il muro e i bambini potranno venire a giocare nel mio giardino finché vorranno». Si era pentito veramente di quello che aveva fatto. Scese pian piano le scale e, aperto senza far rumore il portone, uscì in giardino. Ma i bambini, quando lo videro, ebbero tanta paura che fuggirono. E il giardino tornò di nuovo in preda all'inverno. Solo il bambino che piangeva non fuggì. Aveva gli occhi ricolmi di lacrime e perciò non aveva visto arrivare il gigante. Il gigante gli si avvicinò piano piano alle spalle, lo prese dolcemente nella sua manona e lo posò sull'albero. E allora l'albero si coprì di fiori, gli uccellini accorsero a cantare tra i rami e il bimbo gettò le braccia intorno al collo del gigante e lo baciò. Gli altri bambini, vedendo quel che stava accadendo, tornarono indietro di corsa e con loro tornò anche la primavera. «Questo giardino ora è vostro, bambini», disse il gigante e, preso un grosso piccone, cominciò ad abbattere il muro che aveva fatto erigere per chiudere il giardino. E quando la gente passò per andare al mercato, vide il gigante che giocava con i bambini nel giardino più bello che avessero mai visto. «Ma dov'è il vostro piccolo amico, il bambino che ho messo sull'albero?» domandò il gigante alla sera quando i bambini lo salutarono. «Non lo sappiamo», risposero i bambini, «è andato via». «Ditegli di tornare domani», si raccomandò il gigante. Ma i bambini risposero che non sapevano dove abitava e che non lo avevano mai visto prima. Il gigante provò una profonda tristezza. Ogni pomeriggio, dopo la scuola, i bambini venivano a giocare con il gigante, ma non si vide più il bambino che il gigante amava. Era affettuoso con tutti, ma si struggeva dal pensiero, dal desiderio di rivedere il suo piccolo amico. «Come mi piacerebbe rivederlo», ripeteva spesso, ma non lo vide più. Passarono gli anni e il gigante diventò vecchio e debole. Ormai non prendeva più parte ai giochi, ma se ne stava seduto su un enorme seggiolone e guardava i bambini giocare, ammirava il suo giardino. «Ho tanti bei fiori», diceva, «ma i bambini sono i più bei fiori del mondo». Una mattina d'inverno, mentre si vestiva, guardò fuori dalla finestra. Non odiava più l'inverno come una volta, perché sapeva che la primavera era solo addormentata e che i fiori stavano riposando. D'un tratto si stropicciò gli occhi stupito e tornò a guardare alla finestra e a riguardare più volte. Vide una cosa meravigliosa. Nell'angolo più remoto del giardino c'era un albero tutto coperto di magnifici fiori bianchi. I rami erano d'oro e portavano frutti d'argento. Sotto c'era il bambino che il gigante aveva tanto amato. Fuori di sé dalla gioia, il gigante corse in giardino, ma quando fu accanto al piccino, il viso gli si fece rosso di collera. «Chi ha osato ferirti?» gridò. Sulle palme delle mani del piccolo c'erano le impronte di due chiodi, e le stesse impronte erano sui due piedini. «Chi ha osato ferirti?» insisté il gigante. «Dimmelo, che prenderò la mia spada e lo ucciderò!» «No», rispose il bambino, «queste sono ferite d'amore!» «Ma chi sei tu?» domandò il gigante. Poi uno strano senso di timore lo invase e si inginocchiò davanti al bambino. Il piccolo gli sorrise e rispose: «Una volta mi lasciasti giocare nel tuo giardino. Oggi verrai con me nel mio, che è il paradiso». Bellissima storia di Oscar Wilde, né ragazzi? Carissimi, che cosa impediva al gigante egoista di vedere la primavera nel suo giardino? Lo sapete, il suo egoismo. È il suo peccato, la sua chiusura, il non fidarsi, aprirsi all'amore, all'amore per i bambini in quel momento che avevano bisogno di giocare nel giardino. Come ha scoperto il suo egoismo, come si è pentito, vedendo un bambino in fondo al suo giardino nell'angolo più lontano che piangeva dirotto perché non riusciva ad andare sull'albero, si è intenerito vedendo che il suo giardino, quando i bambini entrarono per il buco fatto nel muro, si era trasformato in primavera, tranne quell'angolo là. Aveva capito che accogliere i bambini, i piccoli, quelli che hanno bisogno, e soprattutto quel bambino che piangeva, voleva dire dare la primavera, la vita nuova, la felicità. Chi ascolta l'amore che scaturisce nel cuore, la chiamata all'amore, è la chiamata al Signore, che è amore, perché quel bambino poi, alla fine della sua vita, porterà le piaghe nelle mani, nei piedi, come Gesù. Era Gesù bambino, il piccolo che ha bisogno. Lui si era aperto l'amore, si era convertito. Tutte le volte che noi ascoltiamo l'amore, ascoltiamo la parola di Gesù. E nella misura in cui la mettiamo in pratica, aiutiamo gli altri, serviamo il bene degli altri perché siano felici, siano contenti, possano vivere bene, noi andiamo in paradiso. Quello che Gesù ha detto anche al ladrone pentito: «Oggi sarai con me in paradiso», ha detto quel bambino che quell'ultimo giorno della sua vita al gigante egoista disse: «Una volta mi lasciasti giocare nel tuo giardino, oggi verrai con me nel mio giardino, che è il paradiso». Allora davvero andiamo a raccogliere i sassi che sono i nostri peccati, li mettiamo davanti alla croce di Gesù che abbiamo preparato questi giorni, per dire: siamo pentiti dei nostri egoismi. Passiamo in rassegna i nostri egoismi come il gigante egoista e promettiamo Gesù di crescere e di vivere solo nell'amore, per amore e con amore. Gesù viene a dirci come dobbiamo vivere per essere felici. Lo sappiamo riconoscere? A tra poco. Eccomi a voi adesso, mamma e papà, carissimi sposi, mariti e mogli. Un pensiero per voi. Stiamo parlando delle stagioni della vita di coppia, del matrimonio. Ieri abbiamo visto la stagione dell'inverno, ma voi sapete che l'inverno prepara la primavera. Oggi parliamo della primavera del matrimonio. E faccio riferimento a una frase di San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 6. Tenete presente che chi semina poco raccoglierà poco, chi invece semina molto raccoglierà molto. Un matrimonio che si trova nella stagione primaverile è pieno di speranza, entusiasmo, ottimismo, gratitudine, amore e fiducia. Sembra entusiasmante? Lo è così. Ci sono queste stagioni. Alcuni coniugi dicono: ricordo i primi tempi in cui eravamo sposati, la primavera del nostro matrimonio. Ma vorrei farvi comprendere che potete vivere questa primavera tante e tante volte nella vostra vita coniugale. Un matrimonio costruttivo sperimenta molte stagioni primaverili nel corso degli anni. Non dovete disperare. In che modo le coppie creano questo clima di primavera? Con la disponibilità a fare progetti e una comunicazione aperta e sincera. Cioè, in questi tempi bisogna elaborare tanti bei progetti insieme, parlando apertamente insieme. Le persone che vogliono rimanere nella stagione primaverile sono pronte a cercare l'aiuto anche di un consiglio, di un consulente, il counseling familiare appunto, o a leggere un libro su un tema di interesse comune, per progettare. La primavera è il momento dei nuovi inizi, in cui i canali della comunicazione sono aperti e vivaci tra lui e lei. I coniugi provano entusiasmo pensando alla loro vita insieme, nutrono grande speranza per il futuro e piantano semi grazie ai quali sperano di avere un raccolto di felicità abbondante un domani. Il versetto che ho letto dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo ci comunica questa promessa: se piantiamo generosamente, se seminiamo generosamente con abbondanza, la nostra opera sarà ben compensata, raccoglieremo abbondantemente. Chi pianta i semi vedrà i fiori della primavera. Allora, cari genitori, cari mariti e care mogli, cari sposi, prego così con voi oggi. O Padre, ricordo la primavera del mio matrimonio e desidero che torni a essere presente. Ti prego, riaccendi in noi un senso di entusiasmo e di ottimismo. Aiutaci a dedicare questo tempo e a dedicare i nostri sforzi a piantare semi, progetti che ci permettano di ottenere un buon raccolto domani. Amen. Thank you. Allora, carissimi, volgiamo verso il termine di questa nostra oretta in compagnia ed è arrivato il momento della comunione spirituale, di questa preghiera straordinariamente bella. Ecco, allora una parola su questa preghiera che vi voglio vedere dire tutti insieme, magari ascoltandola da me, magari l'avete tirata giù anche dai social. Si può riassumere tutto dicendo che è una comunione, cioè una partecipazione all'Eucaristia e alle grazie della comunione sacramentale. Il Concilio di Trento, parlando dell'uso del sacramento ammirabile dell'Eucaristia, dice espressamente che molti la ricevono spiritualmente e sono quelli che, mangiando con il desiderio questo pane celeste che a loro è offerto, gustano il frutto e l'utilità di questo sacramento. Dunque, secondo il Concilio di Trento e secondo tutta la teologia, la comunione spirituale è un mangiare spiritualmente del corpo di nostro Signore Gesù Cristo. Allora facciamolo insieme, la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te, non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Facciamo questa comunione spirituale per allontanarci dal peccato che ci separa da Gesù. Ricordatevi di mettere i sassolini, eh? E tra poco la preghiera per i nostri cari defunti. Oggi, carissimi, non abbiamo accompagnato al Camposanto nessuno dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Ringraziamo il Signore. Ma ce ne sono già altri che sono stati chiamati e che ricorderemo domani per nome e cognome. Ma non tutti, certo, sono deceduti a causa del coronavirus. Ma ugualmente ricordiamo tutti i nostri cari defunti ai quali ci lega la comunione in Cristo, che abbiamo appena fatto anche nella comunione spirituale. Diciamo insieme: l'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E che il Signore vi benedica tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora vi saluto caramente, tutti, uno ad uno, carissime famiglie. Domani lo stesso orario, l'appuntamento con la Via Crucis, anche alla sera alle ore 20, per chi non può alle 15. E poi ci prepariamo la grande Settimana Santa, mi raccomando. A proposito, vi devo dire che questa Domenica delle Palme non sarà possibile benedire l'ulivo. Se però a casa vostra avete una pianta dell'ulivo o qualche ramo del vicino passa nel vostro giardino, potete staccarlo e io domenica, durante la Santa Messa alle 10:30, poi benedirò l'ulivo attraverso la radio o attraverso la streaming di Radio Alfa, radioalfanet.it, o attraverso Facebook di Radio Alfa. Arrivederci, a presto, buon pomeriggio. Mi raccomando, prepariamoci bene alla Settimana Santa con tutti i segni che vi ho illustrato in questi giorni.